appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica, nella forma di compendio riassunta e in compagnia di Padre Giampio e di Mosè Fabbri, che subito saluto. Ave Maria.
Ave Maria Antonio, cari amici, bentrovati a tutti. Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, un caro saluto ad Antonio e a tutti i radioascoltatori. Ave Maria.
Allora, cari amici, come ricorderete, il Catechismo sta dedicando veramente gran parte, ecco, del suo contenuto alla preghiera, alla vita di preghiera. Chi ha avuto modo di seguirci nelle scorse puntate ha visto come appunto il Catechismo ci fa vedere come si prega, modelli di preghiera fin dall'Antico Testamento fino alla preghiera di Nostro Signore, alla preghiera della Santissima Vergine Immacolata. Siamo arrivati a un paragrafo che parla della vita di preghiera e anche che cosa questo significhi. Quindi, Padre Giampio, lascio a te ricordare a che punto siamo arrivati e l'articolo che dobbiamo leggere.
Grazie Antonio. Quindi siamo nel compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica e al numero 568. E, quali sono le espressioni della vita di preghiera? Abbiamo visto precedentemente quali erano i momenti più indicati per pregare nella vita di preghiera. Adesso quali sono queste espressioni che poi pian piano nei prossimi articoli saranno un po' analizzati di volta in volta. Quindi chiedo a Mosè se ci può leggere l'articolo 568 del Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Quali sono le espressioni della vita di preghiera? Grazie Mosè.
Sì, padre, grazie a lei. La tradizione cristiana ha conservato tre modi per esprimere e vivere la preghiera: la preghiera vocale, la meditazione e la preghiera contemplativa. Il loro tratto comune è il raccoglimento del cuore.
Benissimo, quindi la tradizione cristiana conserva tre modi per esprimere e vivere la preghiera. Era bello quell'inciso che dava il catechismo, il compendio del catechismo di San Gregorio Nazianzeni: è necessario ricordarsi di Dio più spesso di quanto si respiri. Bene, se un organismo che respira vuol dire che è un organismo vivente, un'anima che prega vuol dire che è un'anima. Questo vita di preghiera. Quindi tre modi, dice un po' la tradizione cristiana, il nostro compendio del catechismo: la preghiera vocale, la preghiera meditativa o preghiera anche detta mentale e la preghiera contemplativa. Il loro tratto comune è il raccoglimento del cuore, quindi tutto questo cuore deve essere tutto raccolto in Dio. Il Catechismo al numero 2697 dice che la preghiera è la vita di un cuore nuovo e questa preghiera deve animarci in ogni momento. A volte mi può capitare, e sottolinea il Catechismo della Chiesa Cattolica, che tante volte dimentichiamo chi è la nostra vita, chi è il nostro tutto. Il Serafico Padre San Francesco all'inizio della sua conversione e fece una preghiera molto bella: mio Dio e mio tutto, chi sei tu, o Dio, che io conosca te e che conosca me. Questa è stata la preghiera dei grandi santi nel loro cammino di conversione, che io mi comprenda chi sono io e chi sei tu. I padri della vita spirituale, nella tradizione del Deuteronomio, la Sacra Scrittura, dei profeti, insistono come la preghiera sia un ricordo di Dio, un risveglio frequente della memoria del cuore. Quindi, dicono i padri della vita spirituale, che è necessario ricordarsi di Dio di quanto si respiri. Ecco questa conclusione che fa il grande dottore della Chiesa, San Gregorio Nazianzeno, della Chiesa orientale. Ma non si può pregare in ogni tempo se non si prega in determinati momenti. Quindi ci sono dei tempi fondamentali forti della preghiera cristiana per intensità e durata, e questi mi danno un po' come il motore di accensione per quella che viene chiamata quel pregare in ogni tempo. La tradizione della Chiesa propone ai fedeli dei ritmi di preghiera destinati e alimentati alla preghiera continua. Quindi tutti questi ritmi così mi devono portare a questa attività continua. Alcuni sono momenti di vita quotidiani, abbiamo quelli classici della preghiera del mattino, la preghiera della sera, la preghiera prima e dopo i pasti, la preghiera di ringraziamento, ancora il breviario con la liturgia delle ore e al centro, al culmine, sta la Santissima Eucaristia. Il giorno del Signore, la domenica, è santificata soprattutto mediante la preghiera, particolarmente la Santissima Eucaristia, e così anche la giornata, l'Eucaristia diventa il centro, il culmine, la Santa Messa della nostra preghiera. Perché la preghiera più alta è la Santa Messa? Perché è la preghiera che nostro Signore Gesù Cristo eleva come sacrificio santo e perfetto a Dio insieme a tutte le nostre intenzioni. Tutto il nostro cuore si unisce a Dio, si unisce al nostro Signore Gesù Cristo, le nostre preghiere hanno valore in quanto si uniscono al nostro Signore Gesù Cristo, sono gradite a Dio in quanto sono unite al nostro Signore Gesù Cristo, che eleva Dio nel sacrificio eucaristico. Ancora l'importanza della Santa Messa. Ma adesso vedremo anche l'importanza di tutti questi momenti o tipi di preghiera che il compendio del Catechismo ci dà. Ancora, il Catechismo ci dice che il nostro Signore conduce ogni persona secondo momenti o tipi di preghiera. Ogni fedele risponde secondo la risoluzione del proprio cuore e le espressioni personali della propria preghiera. Il Signore invita, il Signore chiama. Dopo spetta a ciascuno di noi accogliere questa richiesta, questa chiamata del Signore e rispondere col nostro cuore, con la nostra preghiera. Ancora però la tradizione cristiana ha conservato tre espressioni maggiori della vita di preghiera, che è quella che abbiamo ascoltato adesso racchiuse nel compendio: la preghiera vocale, la preghiera di meditazione, la preghiera contemplativa. E tutte queste che cosa hanno in comune? Un tratto fondamentale, che è il raccoglimento del cuore. Il nostro cuore è raccolto in Dio, perché il nostro cuore, dice il nostro Signore Dio, amerà il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutta l'anima, sopra ogni cosa. Perciò il mio cuore ha valore quando è raccolto in Dio. E quindi io riesco dopo ad amare il mio prossimo per amor di Dio, come Dio lo ama. E questo ancora dice il compendio, tale vigilanza nel custodire la parola, nel rimanere alla presenza di Dio. È una cosa molto bella, se non ti sembra, Antonio, questo tipo di
Sì.
preghiera che il Catechismo ci propone.
Assolutamente. E anzi, queste distinzioni, insomma, potrebbero sembrare un po' schematiche, no? Però in effetti ci stanno indicando proprio che cosa vuol dire, no? Questa partecipazione, insomma, del cuore, ecco. Non è un discorso, il raccoglimento del cuore, non è soltanto un discorso, potremmo dire così, di sentimento, no? La preghiera è sicuramente accompagnata dal nostro sentimento, quindi di raccoglimento, però, come dire, è anche un fatto mentale, no? Quindi quando abbiamo detto la preghiera vocale, poi la meditazione e poi ancora di più la preghiera contemplativa, adesso tu poi ci introdurrai in queste cose qua. Però c'è questo tratto comune, no? Cioè che la mente deve partecipare con un'attenzione amorosa, ecco, come possiamo dire? Mi sembra di poter dire così. E quindi subito poi ti chiederei, no? Certe volte la nostra preghiera invece viene un pochettino quasi automatizzata, no? Non c'è questo raccoglimento del cuore, oppure non c'è in una forma piena. Insomma, vale lo stesso la nostra preghiera, cioè è un colloquio che Dio accetta, oppure ci lascia un po' così in balia delle nostre parole, delle nostre labbra.
Certamente il nostro cuore deve essere sempre sintonizzato su quello che la nostra mente pensa, le nostre labbra parlano. Quindi chiaramente è qualcosa di fondamentale quello che è nella nostra preghiera questo incontro con Dio. Quindi chiaramente tutto indirizzato perché il nostro cuore abbia come punto di riferimento Dio. E già la preghiera vocale, che è la preghiera che facciamo generalmente con le nostre labbra, già la preghiera mentale in cui è la mente che incomincia a lavorare, non è sufficiente perché queste fasi di preghiera che vengono chiamate nella tradizione fase ascetica, hanno poi di mira che arrivare alla preghiera del cuore, alla preghiera dopo del semplice sguardo, ancora dopo tutto, infine, alla preghiera dopo della vita mistica, di cui la vita contemplativa non è altro che una prima apertura di tutto questo. Quindi chiaramente non è sufficiente, è chiaramente che ci sia solo un movimento di labbra, giustamente come sottolineava Antonio, perché anche un registratore o un pappagallo che sta ripetendo una formula di preghiera non sta pregando, perché non sta capendo che cosa sta dicendo, non sta capendo a chi si sta rivolgendo, non c'è un'intenzione in questo pappagallo, in questo registratore che ripete delle preghiere, un compito di lodare Dio. Quindi questo è una grazia, un dono che è concesso a noi figli di Dio, a noi creature mortali dotati di un corpo, di un'anima, di uno spirito, esseri razionali come centro della creazione, creati proprio per dare lode a Dio. E ricordiamo i fini che ci dice il compendio del Catechismo per cui siamo stati creati: conoscere Dio, amarlo, servirlo con la nostra vita e raggiungerlo in paradiso. Queste peculiarità sono riservate solo per la persona umana. La creatura animale può loda Dio col suo istinto. Dio gli ha dato un istinto e questo istinto naturale che segue l'ordine di Dio. Ecco, con questo loda Dio. Il leone feroce sbrana e uccide un animale, e con questo qui loda Dio perché si nutre di questo animale. Così. La creatura umana non più agisce secondo l'istinto, ma agisce secondo una ragione che è capace anche di vincere l'istinto. L'animale non può resistere all'istinto. Cagnolino, quando vede un salsicciotto, bella cosa, scodinzola la coda e immancabilmente mangerà il salsicciotto. Noi, come creature ragionevoli, abbiamo anche il potere di decidere e anche innalzare ancora di più quello che stiamo facendo. E quindi ecco che è un dono che ci fa il Signore in questa nostra attività. Quindi diceva che il nostro Signore ci conduce per questi percorsi, per queste strade. Ecco che serve una vigilanza nel custodire la parola di Dio, nel rimanere alla presenza di Dio. Ecco, come dicevi, questo mio nel mio parlare, nel mio lodare Dio con la preghiera vocale, mi metto alla presenza di Dio e fra questi diventano momenti, dice il Catechismo, forti della vita di preghiera. E questo è un po' per quello che riguarda questo articolo 568, di cui adesso possiamo vedere un po' più dettagliatamente quelle che sono le espressioni della preghiera. E a questo possiamo vedere l'articolo 569, se ce lo può leggere Mosè, 569 del compendio. Grazie.
Sì, padre, come si caratterizza la preghiera vocale? La preghiera vocale associa il corpo alla preghiera interiore del cuore. Anche la più interiore delle preghiere non potrebbe fare a meno della preghiera vocale. In ogni caso, essa deve sempre sgorgare da una fede personale. Con il Padre nostro, Gesù ci ha insegnato una formula perfetta di preghiera vocale.
Ecco come appunto l'ultima parte del Catechismo della Chiesa Cattolica si soffermerà ad analizzare la preghiera che il nostro Signore Gesù Cristo ci ha insegnato, che è la preghiera del Padre nostro. Quindi la preghiera vocale associa il corpo alla preghiera interiore del cuore. Quindi sono le labbra che portano, che parlano, sono le labbra che esprimono la loro lode, il loro ringraziamento, la loro supplica, la loro intercessione, tutte quelle forme di cui avevamo parlato in precedenza, ma chiaramente sempre connesse, sempre unite alla preghiera interiore del cuore. Anche la più interiore delle preghiere non potrebbe fare a meno della preghiera vocale, perché è il nostro modo di esprimere esternamente quelle che sono le nostre intenzioni. Ma il Signore. Una domanda, Antonio, questa è una domanda, ma il Signore non ci dice di pregare dentro il nostro cuore, quando nella tua stanza prega nel segreto del tuo cuore? Perché fare anche queste preghiere esterne o esteriori o vocali? Che bella domanda, Antonio,
Sì, è una bella domanda, è una bella domanda, perché in effetti il Signore poi ce lo dice, no? Ci insegna appunto nel Padre nostro come rivolgersi nella preghiera al Signore. E poi ti ricordi pure quando dicevo quest'altra cosa, no? Alcuni pensano di essere ascoltati a forza di parole, no? In effetti, come devo dire, qui mi sembra proprio che il Signore ci stia indicando una via della virtù, no? Perché chiaramente si potrebbe fare, soprattutto penso, no? Sia un errore comune, no? Agli inizi della vita spirituale, no? Magari di pregare. Così insistendo, continuando per esempio, no, a chiedere: Signore, tu, io ti voglio fare, fammi le grazie, no? A forza di parole, insomma, no? E il Signore subito, in effetti, corregge questo, no? Cioè, ci dice poche parole, però di rosari più ne diciamo meglio è. Quindi diciamo, potremmo dire questo, che il Signore vuole un'abbondanza però di determinate parole, cioè di un determinato modo di pregare. Mi sembra questo di poter dire così, il riassunto, no? Di questa domanda.
Mi sembra molto corretto, Antonio, questo ragionamento che hai espresso, perché effettivamente dice, ma allora, tanto il Signore sa già di cosa ho bisogno, mi dico una bella Ave Maria oggi e sono già a posto. E però va, vedi, è interessante, perché vedi, il Signore ci dà già gli antidoti degli errori che potremo trovare con le nostre elucubrazioni, no? Intanto è un po' così la mia testa ragiona, a volte ragiona a tre quarti così, e quindi mi basta un'Ave Maria. E poi dopo vado a riscontro, trovo la scrittura, pregate sempre senza interruzione. Però dopo mi dice anche, non sprecate le vostre come i pagani che pensano. Quindi la preghiera non è una formula magica. Non è una formula magica che ha quell'effetto se questa formula magica è detta bene. La preghiera è l'invocazione a colui che amo e colui che mi ama. È uno slancio delle mie facoltà. E tra queste facoltà che il Signore mi ha dato c'è anche la facoltà verbale, comunicativa. Quindi parlo, utilizzo la voce, santifico la voce, quella voce che tante volte è profanata con parole inutili, con parole oziose. Con parole volgari, con parole a doppio senso, con parolacce, con torpiloquio, peggio ancora, Dio non voglia con la bestemmia. Vedi, questa è un'espressione per santificare la favela, per santificare la mia voce. Quante parole, penso alle parole menzogniere, le parole truffaldine, le parole d'imbroglioni, penso quante volte la parola è profanata e quante invece deve essere santificata. Dovremmo rendere conto, dice il nostro Signore Gesù Cristo, anche di ogni parola inutile. Ecco allora come c'è bisogno di purificare la mia lingua, le mie parole, il tappetino con cui riceviamo la Santissima Eucaristia, c'è bisogno di purificarla e la preghiera è il mezzo più bello per lodare il creatore del cielo e della terra, il datore di ogni bene. Perché ci dia, poni sulle mie labbra, Signore, una parola vera, che possa in questo annunziarti, testimoniarti con la mia vita. Ecco allora, sì, che va contro quei pagani che pensano di essere ascoltati solo per le loro parole, non chi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi compie la volontà di Dio. Bene, però non per questo mi dice di non pregare, anzi, mi dice chiedi ancora di più, chiedete e vi sarà dato. Quindi, Signore, faccio fatica a orientare la mia vita per il regno dei cieli, ho bisogno della tua grazia, ho bisogno del tuo aiuto, dammi soccorsi. Perché la mia vita si orienti sempre sul tuo cammino nel compiere sempre la tua santissima volontà. Ecco allora come la preghiera vocale, il catechismo mi orienta, mi dice che con la sua parola Dio parla all'uomo. L'uomo non poteva conoscere Dio se Dio non si fosse manifestato. Abbiamo visto un po' quando abbiamo fatto la prima parte del catechismo sul credo, sulla professione di fede. Come l'uomo nella sua intelligenza, nella sua sapienza umana, poteva arrivare al massimo a un creatore, il famoso demiurgo o qualcuno, insomma, con qualcuno che ha creato tutto questo. Queste cose non si possono essere fatte da sole. Serve un essere supremo, un ente supremo che ha creato. Ma che questo Dio creatore, che ci ama, si è fatto uomo, ci ha salvato attraverso la redenzione, è Dio uno, tutte queste cose la nostra mente umana non poteva arrivare da sola, senza una rivelazione divina, a conoscere. Dio si è voluto rivelare perché Dio vuole essere conosciuto e adorato in spirito e verità, non confusamente come un qualsiasi divinità. Ecco che mi fa comprendere che non, le varie divinità non sono tutte uguali, ma c'è solo Dio. E Dio vuole essere conosciuto e amato nella sua verità. Vuole essere amato e servito perché è il Dio vero, uno e trino. Non confusamente come i dei che possono essersi fatti gli uomini nella loro vita, nelle loro ragioni. Diceva nelle visite del Santissimo Sacramento Sant'Alfonso, dice, pensate come gli uomini si sono fabbricati dei ai secondi loro gusti, capricci. Pensate che nessuno è mai riuscito ad immaginarsi un Dio che così tanto ci ama quanto il nostro Dio, che ha voluto dare la sua vita per noi, per la nostra salvezza, per salvarci e per aprirci le porte del paradiso, è venuto a dare col suo mistero della redenzione il suo preziosissimo sangue. Ecco allora questo grande mistero che ci dica che la parola di Dio parla all'uomo e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio, ci ricorda San Giovanni nel prologo. E questa parola di Dio si è voluta manifestare per farsi conoscere, per farsi amare. E quindi ecco che la nostra preghiera, ricordo il Catechismo, prende corpo mediante parole mentali o vocali ed è una risposta a quella parola di Dio. Nostra parola umana. Ecco che è una risposta a quella parola di Dio che si manifesta e nella pienezza dei tempi si manifesta con l'incarnazione, il Logos, il Verbo di Dio, la parola di Dio che si fa carne, prende dimora. Prima parla attraverso i profeti, attraverso gli oracoli, parla attraverso il fuoco roveto ardente a Mosè, Mosè patriarca. Nella pienezza dei tempi la stessa parola di Dio si fa carne e parla a noi in Gesù Cristo nostro Signore. Il Messia, il Salvatore e il Verbo incarnato. Sì,
Padre,
Antonio. Sì, Mosè, dimmi pure.
sì, scusi, questa è stata una bella risposta perché ogni tanto qualcuno si avvicina e dice: ma fa, scusa, se Dio sa tutto ciò che ci è necessario, insomma, perché si deve pregare? Lui sa già tutto, no? Che tante volte noi siamo
Certo.
inquinati da questi pensieri anche, no?
Certamente, certamente. È che a volte ci dimentichiamo prendiamo un solo aspetto della parola di Dio, un passo della Sacra Scrittura, ci incentriamo su quello lì e perdiamo tutto il complesso. Ci puntiamo un po' sul problema di Lutero, ad esempio, prese tanto l'uomo si salva per la fede senza le opere. e tutto il suo impianto teologico l'ha fatto così. Tanto che quando dopo si scontra con la lettera di San Giacomo, in cui dice che l'uomo sì, la fede, ma servono anche le opere, dice cioè, no, allora San Giacomo è una lettera di carta, non è più la Sacra Scrittura. Su questo stesso problema di cui dici, è proprio vero, dice, ma certamente che Dio sa benissimo di cosa abbiamo bisogno, quali sono le necessità, cos'è il nostro bene. Bene, ma ha posto una condizione che gliele manifestiamo. È volontà di Dio. Lo stesso problema capitava anche in un certo modo anche a Padre Pio, quando nella confessione dice: ma padre, voi sapete già tutto. Padre Pio diceva: io so già chi viene a confessarsi, so già oggi chi viene a confessarsi, quali peccati mi dirà e che cosa gli dovrò dire e rispondere da parte di Dio. Dice: ma padre, se voi già sapete tutto quello che oggi vi dirò in confessione, perché devo dirvi in confessione? Dice, questo lo esige il sacramento. Quindi questo lo esige la volontà di Dio che gli manifesto le mie necessità, ed ecco il Padre nostro che si dice. Gli manifesto le mie necessità, gli manifesto innanzitutto le mie intenzioni di preghiera, che sia glorificato il tuo nome, sia santificato, sia fatta tua volontà, come... e poi tutte le mie esigenze che posso aver bisogno nel corso della mia vita, anche quelle più bisognose e anche quelle più semplici. Quindi chiaramente è vero che Dio sa già di cosa ho bisogno, è anche vero che è necessario che anche gli esprima questi miei desideri, queste mie intenzioni nella preghiera. E quindi è una nota abbastanza importante anche quella che hai adesso sottolineato.
Sì,
Quindi,
perché,
sì.
scusi, con questo, perché appunto dobbiamo con umiltà chiedere per meritarci i suoi favori, perché non è che sono, diciamo, scontati, bisogna chiedere con umiltà, fiducia, perseveranza, perché insomma, questi favori, fra virgolette, bisogna meritarli.
È giusto anche questa osservazione perché noi siamo un po' abituati a pensare abbiamo quell'errore nella nostra mente a pensare ai distributori automatici. Ho messo la monetina, ho fatto un rosario, una novena di rosari, da un anno che prego, 10 anni che prego e quindi mi deve arrivare automaticamente il prodotto richiesto, la grazia richiesta, il miracolo richiesto. Qui è più da mercante, da commerciante questo modo di ragionare più che da figli di Dio, in cui, come dice Sant'Alfonso, come il poverello che chiede, aspetta da un ricco la sua provvidenza, come il figlio che aspetta dal padre, il suo pane quotidiano, e come, un ammalato aspetta dal medico buono, la guarigione. Quindi, la pretendiamo tante volte. E dopo lo dimostriamo perché se non mi è arrivata la grazia dell'X tempo in cui avevo previsto io, un po' allora beh, adesso no, sono dispiaciuto, allora no, questo non vengo. Mi è capitato un episodio di una ragazzina così che pregava tanto per la salute di un caro, mi diceva i genitori così ci teneva tanto la salute del nonno, poi è arrivata la morte del nonno, adesso non prega più perché Dio non l'ha ascoltato. È un po', non è più sia fatta la tua volontà, ma cambiamo il Padre nostro, Signore, sia fatta la mia volontà. Allora, ma questo è un cambiare il Padre nostro. Non è più una preghiera in cui chiedo, ma è un ordine che esigo e cui Dio deve ascoltarmi a bacchetta. Non è più un ragionamento così.
Sì, padre, non lo dico un'altra volta che magari poi.
Va bene, non lo dico un'altra volta.
No, in quel senso che ci cambiamo,
Certo.
Padre nostro, ci cambiamo.
Ah, ok,
Sì,
no, no. Va bene quello che ha detto il nostro Signore Gesù Cristo, è molto perfetto il coso.
molto.
È una nostra adulterazione, che c'è il vino adulterato così, che ci mettevano lì il metanolo,
I
l'etanolo,
solfiti, i
i
solfiti.
solfuti, i solfati. E tutto quello che ci vuole, o anche un po' di acqua, così. Quindi va benissimo il Padre nostro, come ci ha dato il nostro Signore, non si tocca nulla. Il Se sei d'accordo, Antonio, un momento di pausa per questa prima parte per poi riprendere.
Ecco, appunto, opportunamente, allora cari amici, adesso ci fermiamo un attimo così anche c'è modo da parte vostra, no, di poter intervenire. Siamo in diretta, quindi come al solito vi ricordo il nostro numero di telefono fisso al cui capo poi troverete la nostra suora della regia con la quale alla quale potete affidare le vostre domande, le vostre osservazioni, le vostre considerazioni, i vostri problemi, ecco, perché praticamente questo della preghiera è un tema che ci accomuna tutti, insomma. Quindi vi ricordo lo 0825444391. Poi, se volete adoperare il WhatsApp, sempre facendo riferimento a questo numero, all'account della Radio Buon Consiglio, scrivete pure, ecco, le vostre domande, le vostre considerazioni, che ci verranno naturalmente comunicate dalla regia. Ci allontaniamo da voi per qualche minuto e poi ci ritroviamo in linea. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci di nuovo, riprendiamo la linea con la diretta, quindi nel nostro appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica. Nella prima parte abbiamo visto questo grande tema della vita di preghiera. Volevo giusto aggiungere che nel vecchio Catechismo, no, della Chiesa Cattolica si definiva così l'orazione e la preghiera come una pia elevazione dell'anima a Dio per adorarlo, ringraziarlo, chiedergli perdono dei nostri peccati e domandargli quanto ci abbisogna. Questo diceva il Catechismo di San Pio X. Però ecco, come preghiamo? Quanti modi appunto abbiamo di rivolgerci con questa pia elevazione? Quali sono anche gli errori che possiamo commettere? Ecco, su tutto questo ci viene appunto in aiuto il Catechismo della Chiesa Cattolica. Allora, Padre Giampiero, in effetti sono stati dei grandi oratori, no? Dei grandi pregatori, non so come chiamarli. San Pio da Pietrelcina è proprio l'elemento più emblematico, no? Di questa preghiera continua fatta a Dio. Sappiamo, no? Il fatto, lui diceva che già appena mattina aveva già recitato una gran quantità di rosari. Che ci permette poi, dopo magari approfondiamo questo discorso, ci permette sia la preghiera vocale, che la meditazione, che la preghiera contemplativa, tutta la parte ascetica, per non parlare poi della parte mistica, no? Cioè quando iniziano i fenomeni in cui si sente proprio la presenza di Dio. E Padre Pio l'ha percorsi tutti, no? Questi gradini di preghiera.
Sì, per i santi è stato proprio per questo un ripercorrere, ripercorrere quella strada che Dio gli aveva dato, in cui San Pio col Santo Rosario ha toccato tutte le tappe della preghiera vocale, della preghiera meditativa, fino alla preghiera contemplativa, fino all'unione trasformante, di cui dopo le stimmate, prima interne, invisibili, e poi esterne, ne sono state una manifestazione. Quindi penso che queste grandi anime di orazione, come San Francesco, Santa Maria da Cortona, Sant'Alfonso Maria de Liguori, San Francesco di Sales, tutte queste anime dedite particolarmente alla preghiera, in cui hanno trovato anche loro salvezza. Penso a un beato Bartolo Longo, quando a un certo punto dalla sua vita cristiana passa una vita con gli studi al positivismo, abbandona la fede cattolica, si dà all'esoterismo, fino a diventare sacerdote di Satana. Arriva dopo l'orlo della disperazione, che si commette tutti i suoi gravi peccati, fin quando sente quella promessa: nessuno che propagherà la devozione al Santo Rosario andrà perduto. Una delle promesse della Madonna è per chi recita il Santo Rosario: nessuno che propagherà, diventi apostolo del Santo Rosario, andrà perduto. Bene, io non mi allontanerò da questa valle senza propagare la tua devozione, ecco la valle di Pompei, dove sorge quel bellissimo e grandissimo santuario dedicato alla Regina delle Vittorie, alla Madonna del Santo Rosario. Tutte quelle opere di carità venute fuori dal genio del Beato Bartolo Longo. Quindi proprio questo vedere, proprio come questa preghiera ci tira fuori e ci aiuta a innalzarci verso Dio. Quindi chiaramente abbiamo proprio questo aiuto grande nella preghiera, che fa raggiungere anche i più grandi gradi. Diceva Santa Teresa d'Avila: due cose non vanno mai d'accordo assieme, la preghiera e la meditazione. Quindi l'azione mentale è fondamentale. Scusate, due cose non vanno mai d'accordo: il peccato e la meditazione. O abbandonerò uno o abbandonerò l'altro, ma tutte e due cose assieme non possono andare d'accordo. Quindi, quanto anche per dire come la preghiera nei suoi gradi è tanto, tanto, tanto importante. Perché diceva Padre Pio, anche messa e peccato possono andare d'accordo. Pensiamo a tutte le comunioni sacrileghe che purtroppo a volte si compiono nel mondo così, tutti quelli che vanno a comunicarsi col peccato grave nell'anima senza averlo prima confessato. Quindi ancora messa e peccato possono andare, possono conciliare, ma due cose non vanno d'accordo: meditazione o peccato, o abbandonerai una o abbandonerai l'altra. C'è una domanda, Mosè?
Ma no, padre, dicevo nel caso che potrebbe essere inerente all'argomento di questa mattina, no? Come diceva adesso lei, fiducia nell'aiuto grande della preghiera. Se le preghiere giungevano Padre Pio, tanto più raggiungeranno Dio. E allora c'era questo bel episodio di questa mamma che poche parole pregava per i suoi bambini, no? E chiedeva al padre, lei diceva: Padre, pregate per i miei bambini. Una donna che era molto devota non andava mai a dormire senza aver raccomandato tutti i suoi bambini a Padre Pio. Tutte le sere si inginocchiava davanti all'immagine del padre e diceva: Padre, vi affido i miei bambini. Dopo 3 anni, a ripetere questo medesimo rituale tutte le sere, ebbe la possibilità di recarsi a San Giovanni Rotondo. Quando fu davanti a Padre Pio, gli disse: Padre, vi affido i miei bambini. E il padre rispose: Lo so, figlia mia, sono 3 anni che mi dici la stessa cosa tutti i giorni. Quindi, a livello superiore,
Wow,
direi.
che bello, eh? Vedi quanto
La fiducia.
sì, la fiducia e la perseveranza e il raccomandarsi ai nostri santi protettori quando diventa importante. Sono 3 anni, cioè, proviamo a dire: i miei figli li vedo, li conosco. Potrebbe dire tutte le sere a quest'ora così che mi chiami, per così. Penso che chi fa magari la preghiera notturna così, andava a svegliare Padre Pio così. Quei pellegrini che stavano andando da San Giovanni Rotondo, poi a un certo punto vedono tutte dice, diciamo, adesso mandiamo tutte le nostre intenzioni, mandiamo il nostro angelo custode a Padre Pio, così tutte le nostre intenzioni, così il giorno dopo quando arrivano, così, sono anche di quelli che non mi lasciano dormire perché mi vengono a mandare le loro intenzioni durante la notte, così, e quindi si sono accorti che era andato a buon effetto il loro invio dell'angelo custode, quindi, oppure per loro necessità, così come Padre Pio interveniva, proprio così. E questo giustamente, a maggior ragione, se lo fa un santo, un grande santo, finché vuoi così, mostri più il nostro Signore, molto più il nostro Signore. Quando chiederete queste cose buone e il regno dei cieli. E dicevo, pensa, Santa Teresa d'Avila, l'unica ambizione di colui che comincia a fare orazioni, comincia a pregare, sai qual è? Deve essere di porre ogni studio nel rendere la propria volontà conforme a quella di Dio. Sta in ciò tutta la maggior perfezione che si possa toccare nel cammino spirituale. Quindi tutta la maggior perfezione che è il frutto della preghiera che devo raggiungere è che rendere conforme la mia volontà umana alla volontà di Dio. E se rendo conforme questa volontà, ecco che allora incomincio a viaggiare alla velocità della volontà di Dio. Sai che dicono, quando si viaggia per internet, il mio fa 30 mega al secondo, l'altro 30 cosa, quell'altro arriva a 30 giga, che ne so quanti arriva così. Rendere, operare la mia volontà, che ne so, noi abbiamo dei kilobyte di memoria nella mente umana, di arrivare all'infinito byte di memoria divina. Quindi viaggiare a velocità divina, viaggiare. Quindi l'impegno, l'unica ambizione, dice Santa Teresa d'Avila, di chi comincia a pregare, e non si dimentichi questo che è importantissimo, dice Santa Teresa, deve essere di porre ogni studio nel rendere la sua volontà conforme alla volontà di Dio. E quanto più questa conformità è perfetta, tanto più si riceve dal Signore, tanto più si avanti in questo cammino. E aggiunge ancora che avrebbe anche Santa Teresa desiderato di vivere in questa via di conformità senza essere elevata ai ratti, ai rapimenti, all'estasi, tanto era convinta che questa via basta alla più alta perfezione, quella di conformarsi alla divina volontà. Quindi ecco che la preghiera, quindi compie tutti questi atti. Quindi la preghiera diventa il desiderio di perfezione, perché non si potrebbe sinceramente, non si pregherebbe sinceramente se non si volesse diventare migliori. Io non prego per diventare peggiore. E non prego neanche per rimanere così come sono, perché ricordiamo nella vita spirituale chi si ferma nel cammino di avanzare nelle virtù è come quello che rema a controcorrente su un fiume e poi smette di remare. E la barchetta non rimane lì, la corrente la trascina indietro. Quindi non dobbiamo mai smettere di pregare, mai smettere di anelare, di desiderare sinceramente di voler diventare migliori. E questo suppone una certa conoscenza di Dio e di se stessi. Chi sono io? Dio, chi sei tu? Fa che io, la preghiera di Sant'Agostino, questa preghiera di San Francesco, quella preghiera di Sant'Agostino, fa che io conosca me e Dio fa che io conosca te. Perché questa forma delle relazioni tra questi due conforma la nostra volontà a quella di Dio. Io conosco adesso un misero peccatore, una creatura, diceva Dio a Santa Caterina da Siena, io sono colui che sono, tu sei colei che non è. Ecco la differenza tra noi e Dio. Dio è io sono colui che sono, quello che si manifesta a Mosè sul roveto ardente. Dirai, chi devo dire? Io sono colui che sono, colui che è. Colui che è mi ha detto di dirvi, colui che esiste, colui che è l'esistenza. Noi siamo coloro che non sono. Noi siamo creature che esistiamo per un atto creativo di Dio, in cui è stato messo quel soffio vitale, in cui è stata creata l'anima, in cui è stata innestata la nostra natura umana, ed siamo andate creature viventi. Nello stesso momento in cui l'anima si separa dal corpo, ecco che il corpo non ha più vita. E quindi questa distinzione. Quindi ogni buona preghiera contiene esplicitamente o implicitamente un atto di sottomissione al Supremo nostro Padrone. Ecco quella preghiera umile, fiducioso e perseverante di cui dicevi prima, poc'anzi. Ma poi la nostra preghiera deve perfezionare tutti questi atti per farci prostrare alla Divina Maestà, per adorarla, per implorare nuove grazie che ci aiutino a cosa? A progredire verso la perfezione. Chiaramente Dio non vuole mai che tu progredisci verso la dannazione. Dio ci vuole santi. Estote perfetti, sicut perfetto, Pater vostro, Dio ci vuole santi. Ci vuole perfetti. Ecco che c'è questo imperativo, siate perfetti come il perfetto Padre vostro che è nei cieli. Quindi tutta la mia preghiera che deve arrivare ad adorare e implorare nuove grazie, che deve aiutarmi a progredire verso la vita della perfezione. E allora continuiamo un po' a vedere quella che è la natura della preghiera. Poi vedremo come l'efficacia come mezzo di perfezione e come diventa il modo di convertire la vita abituale in preghiera in questi tre gradi di cui abbiamo sentito. Quindi la preghiera, come possiamo descriverla, come possiamo individuarla? La preghiera è quella, presso i padri troviamo tre definizioni di preghiere che un po' si completano a vicenda. San Giovanni Damascino diceva che la preghiera è un'ascensione dell'anima a Dio, l'ascensione della mente in Deum. C'è un bellissimo libro, uno scritto mistico di San Bonaventura, L'itinerario della mente in Dio. E prendo proprio da questo San Giovanni, dottore della Chiesa, San Giovanni Damascino, che dice che la preghiera è un'ascensione dell'anima a Dio. E Sant'Agostino diceva è un affettuoso slancio verso Dio, fatto con l'affetto. Orazio, nunque mentis ad Deum affectus intentio, quindi la mia vita, la mia mente, il mio si slancia con un affettuoso intenzione verso Dio. In senso più ristretto si definisce una domanda a Dio di cose convenienti. Petitio decentium a Deo. Perché cose convenienti? Ricordate quando ricordavamo il beato Pino Pugliesi, quando il consultore per la causa dei santi, per l'elevazione, dimostrò come il beato Pino Pugliesi era stato martire e aveva dimostrato come la mafia era una religione con tutta la sua organizzazione e anche con la sua preghiera. I picciotti, prima di andare a commettere un omicidio, andavano davanti all'altare di Sant'Antonio e chiedevano che l'omicidio uscisse bene. Andavano, facevano fuori la persona che dovevano uccidere e poi dopo andavano a ringraziare Sant'Antonio, accendendo anche la candelina di devozione per avergli aiutato a commettere questo omicidio. Era una cosa buona, era una preghiera gradita? Certamente no. Quindi la seconda condizione della preghiera che è una domanda a Dio di cose convenienti. Quindi il postulatore della causa dei santi, per Beato Pino Pugliesi, dimostrò come quella mafia era una falsa religione e come trasformava la religione per chiedere cose non convenienti. E quindi petitio decentium a Deo, una petizione di cose decenti a Dio. E ancora un altro punto. Per esprimere le mutue relazioni che la preghiera pone fra Dio e l'uomo, ci viene presentata come una conversazione con Dio. Quindi tutti questi aspetti sono veri e mettendoli assieme si può definire la preghiera come un'elevazione dell'anima a Dio per rendergli i nostri doveri, per chiedergli le grazie necessarie a diventare migliori per la sua gloria. Questo è un po' quello che nella fase spirituale così viene denominata l'orazione e la preghiera. Quindi quella parola elevazione diventa una metafora che indica lo sforzo che facciamo per staccarci dalle creature, per staccarci da noi stessi, per poter pensare a Dio, il quale non solo ci avvolge da ogni lato, ma risiede anche nel più intimo dell'anima nostra. Dice San Paolo, un Dio in cui noi esistiamo e ci muoviamo. Siamo come un po' una spugna immersa nel mare, nell'oceano, così tutta avvolta in Dio, tutta assorbita in Dio. Essendo però noi inclinati a sparpagliare le nostre facoltà su una folla di oggetti, ce ne serve uno sforzo per strappare a questi beni futili, a questi beni seduttori, e raccogliere e concentrare le nostre passioni in Dio. Questa elevazione che ci stacca dalle cose che ci attorniano si chiama colloquio, perché la preghiera è adorazione o domanda. Quindi la preghiera, sia nelle sue due facoltà di adorazione e domanda, richiede una risposta da Dio, suppone quindi una specie di conversazione con Dio, sia pur brevissima o a volte anche prolungata. Vediamo un po', quando Padre Pio recitava con le sue 100-150 cose del Rosario, era una pregazione estatica, era in continuo colloquio mistico e statico con Dio. Anche questa è una grazia un po' particolare, perché generalmente quando un'anima viene inizia il cammino spirituale mistico, la preghiera vocale, come recita il Padre Nostro dell'Ave Maria, è resa difficoltosa. Quando un po', ad esempio, Sant'Ignazio di Loyola camminava tutta la giornata insieme ai suoi confratelli per fondare un nuovo convento, si spostavano, poi alla fine gli altri confratelli si confrontavano di quanto avevano pregato quel giorno lì: io oggi ho detto 10 corone, io ne ho dette 9, io ne ho dette 12. E voi, Padre Ignazio? Io ho fatto fatica a finire un Padre Nostro. Tutta la sua giornata di cammino assorbito in Dio, in estasi, e quindi ecco che gli bloccava la preghiera così. Per Padre Pio invece c'è un po' una caratteristica peculiare, singolare. L'estasi, la vita mistica, non intralciava la preghiera vocale, ma anzi era una sinergia. Quindi questo colloquio può essere brevissimo con Dio, questa conversazione può essere anche più prolungato. È chiaro che in questa conversazione il primo atto deve essere di rendere a Dio i nostri doveri di religione, cioè come si comincia col salutare la persona con cui si conversa, e solo dopo aver adempiuto questo elementare dovere si possono esporre le proprie richieste. Entro in casa di una persona e dire: buongiorno, salve, saluto, come sta? Ciao, ben trovati, tutto bene? Oggi ci siamo visti, come stai? Tutto bene? Bene, iniziamo oggi la nostra puntata, il nostro incontro, così. La mattina, quando ci si trova in casa: ciao, buongiorno, Ave Maria, come stai? Ben trovato. Così ci si saluta, bene, il primo saluto. E dopo: oggi vorrei un po' di caffè latte, oggi vorrei un po' di brioche, oggi vorrei così. Dopo, stessa cosa con Dio. Prima cosa adoriamo la presenza della Santissima Trinità quando entriamo nelle nostre chiese, entriamo nel nostro cuore per lodare Dio, lo ringraziamo, e poi esponiamo le nostre richieste. E questa è un
Padre
po'
Pio,
la...
Padre
Sì,
Giampino,
Antonio, sì.
scusami, ti interrompo perché,
Prego.
mamma mia, stavo riflettendo, no, su questo fatto che appunto questi doni mistici che aveva San Pio di riuscire a fare tutto quello che faceva, cominciando dalla Santa Messa, dalla mattina alle 4, no? Lui scalpitava, era insonne, quindi si preparava anche alla messa, pregava, pregava, abbiamo sentito. Riusciva a pregare veramente tantissimi rosari. Ma stavo riflettendo anche a questo fatto, cioè c'è la cosiddetta coroncina che Padre Pio pregava, perché proprio lui intercedeva, no, presso l'Altissimo per la conversione delle anime, per la salvezza delle anime, perché tutti coloro che avevano bussato alla sua porta, diciamo, di Padre Pio in confessione, ricevessero poi da Dio le grazie necessarie, le grazie necessarie per la salvezza, per delle questioni importanti. E c'era questa coroncina che lui riusciva a dire, no, in mezzo a tanti rosari, riusciva a dire pure la coroncina, cioè metteva quasi Gesù con le spalle al muro, no? Che, Signore, tu hai detto, cercate e troverete, bussate, vi sarà aperto. L'altra condizione, no? Quella
Chiedete,
insomma,
otterrete.
chiedete e otterrete, no? E allora io ti chiedo, no? Ti chiedo la
Certo.
salvezza di quest'anima. Quindi,
Me
ecco,
l'hai detto tu, Gesù,
quell'aspetto della
adesso
preghiera.
io seguo i tuoi insegnamenti.
Esatto, cioè, è bella questa cosa qui che il Padre Pio quasi quasi metteva Gesù con le spalle al muro, no? Mi devi dare, devi fare questa grazia, no? È una cosa bellissima.
Bellissima la coroncina al Sacro Cuore, veramente
Sì.
molto molto intima, veramente perché mette proprio l'intimità e la fiducia di un'anima che vuole tutto donarsi a Dio. Pensa a Madre Teresa, a la Beata Madre Speranza, dice: ma Madre Speranza, ma perché Gesù vi concede tutto quello che gli chiedete? E lei molto candidamente rispondeva: perché tutto quello che Gesù chiede a me io glielo concedo. Tutte le richieste che Gesù fa
Ah, sì.
nel mio agire, nel mio pensare, io dico sempre di sì a Gesù. E quindi i santi non si lasciano vincere in generosità, e io dico sempre di sì a Gesù, e tutto quello che chiedo a Gesù mi dice sempre di sì. C'era forte uno dei testimoni ancora viventi, già novantenne, così dice: mancavano i soldi così, certo, io piovono i pacchi di banconote dalla. Avevo portato i miei alunni, un professore, questo qui, Pietro, ho portato i miei alunni per confessarsi lì nel santuario, così, nella chiesa, così, e dice, io aspettavo fuori, e io, professore, professore, stanno piovendo i soldi dal cielo, così, ma che sta succedendo? È una scusa per non confessarsi. Va dentro, vedete, Madre Speranza è tutto col grembiulone, con i pacchi di banconote a 10.000 lire, lì, quelle banconote grandi che un
Incredibile.
tempo così, il grembiulone è pronto che sta raccogliendo così da terra, così come fossero cadute le patate o le nespole dagli alberi, così, o le noci. È proprio per questo qui,
Sì.
questa fiducia di cui hanno avuto i santi, in cui chiaramente non è altro che una risposta a quella volontà che Dio gli chiedeva nel compiere nella loro opera, nella loro missione, di glorificare Dio con la loro vita. Purtroppo, capita anche che molti, si dimenticano un po' di questi passi. È una delle ragioni per cui le loro domande, dicono i lettori spirituali, vengono poco esaudite. E anche quando chiediamo grazie di santificazione o grazie di salute, non bisogna dimenticare che il fine principale deve essere che cosa? La gloria di Dio. Quindi, ultime parole della nostra definizione dovrebbero essere perché questo sia a miglior gloria di Dio, per la Sant'Ignazio, cioè per la maggior gloria di Dio, San Massimo mi ricordo, cioè per la massima gloria di Dio. Ti chiedo questo, se questa è la maggior gloria di Dio. C'era stato il beato Francesco Borgia, quando era prima amministratore del re Carlo V, era principe di questa borgata, così a un certo punto sta per morire e sua moglie, una malattia. E a un certo punto incomincia a pregare per la sua guarigione. E a un certo punto Gesù diceva che se continui a pregare, ti darò la guarigione della moglie, però non è questa la cosa migliore per te. Allora a un certo punto diceva bene, allora accettò quello che doveva arrivare, così la moglie morì, andò in paradiso, e dopo lui si fece, venne, sentì la chiamata e la vocazione e divenne poi un gesuita per non ricevere incarichi, perché Re Carlo V voleva farlo diventare vescovo, cardinale, così, e andò in un ordine dove non si accettavano incarichi dei gesuiti, e poi dopo Sant'Ignazio, quando lo scoprì, lo fece diventare prima tutto definitore di tutta la Spagna e poi dopo ministro generale dopo la sua morte, quindi è un po' così, proprio per compiere tutta la maggior gloria di Dio, perché tutto questo possa essere per la tua maggior gloria. Questo deve essere sempre un po' il fine di ogni nostra richiesta, di ogni nostra preghiera. Almeno per implicitamente da dover valutare. Penso un'ultima domanda, se prima della conclusione, Mosè, ce l'hai tu?
Sì, padre, volendo, ci sarebbe una domanda. Ecco, qualcuno ha chiesto, è lecito domandare anche beni temporali?
Beh, certamente è lecito. Già nella preghiera del Padre nostro, che poi vedremo successivamente, tra le varie petizioni, dacci oggi, quindi la concordia con i nemici, saper perdonare chi ci fa del male, dacci oggi tutte le grazie che servono per questa giornata. Quindi già nel Padre nostro Gesù ci ha dato anche le indicazioni per queste cose che servono il nostro benessere materiale. Ma anche per questo qui, le cose che mi vuoi dare Gesù, servono per darti gloria, per glorificarti con la mia vita. Tutte le cose che vorrei donarmi oggi, il bene, il pane quotidiano, il cibo materiale a tavola, il pane sostanziale della Santissima Eucaristia, tutte queste cose devono essere a tua gloria, Gesù, devono essere per la tua gloria, per il tuo amore. Ecco quello che un po' animava sempre un po' tutti i santi, in tutto il fine per cui agivano, ed era per quello che facevano. E allora ecco un po', questo è un po' il pensiero che ci può dare questo aiuto, queste nozioni oggi attraverso questo articolo del compendio del Catechismo. Poi magari approfondiremo ancora che cos'è questa preghiera vocale, magari completeremo nel prossimo appuntamento, visto che un po', Antonio, mi sembra che il tempo sia un po' terminato.
Sì, in effetti, Padre Giampiero, il tempo a nostra disposizione, anzi ringraziamo la regia, l'abbiamo utilizzato tutti, abbiamo anche un po' sforato e quindi è il momento di congedarci.
Diciamo un'Ave Maria, riceviamo la santa benedizione. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù,
Facchiutami
fatti odiarmi
sempre
sempre più. Beata
più. Dolce cuore di Maria,
sì, la
la
salvezza.
salvezza dell'anima mia. Con
Il Signore sia con voi.
il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte di Antonio, Mosè e Fra Giampiero, una santa giornata a tutti. Ave Maria.